Ti ringraziamo, Signore, perché davvero hai ascoltato il grido della nostra preghiera e ti sei chinato su di noi per guarirci. Eravamo lontano da te, ma tu ci hai accolto e consolato. Il tuo amore non conosce confini, la tua tenerezza supera ogni nostra attesa. Hai avuto pietà della nostra debolezza, ci hai arricchito con la tua bontà misericordiosa, anzi ci hai resi partecipi della tua opera di misericordia, invitandoci ad andare a Ninive, la grande città, cioè questa grande città che è l'umanità, che è la quotidianità, che è il luogo degli incontri, dove spesso noi invece, anziché portare la luce, rischiamo di chiuderci in noi stessi. Eppure ci sentiamo molto simili al nostro fratello maggiore della parabola, la parabola dei due figli, agli operai chiamati a lavorare alla prima ora. Avvertiamo forte la tentazione di vantare i nostri meriti, di sentirci bravi per aver accolto almeno un po' il tuo amore. Guardate il figlio della parabola che rimane in casa e che dice: ah, io ti ho servito. Ahimè, non dice io ti ho amato. E si è comportato da servo. E invece l'altro: noi abbiamo lavorato tutto il giorno. E uno non ha capito che non è un lavoro, ma è un dono che uno riceve. E quindi, Signore, ti chiediamo di liberarci dall'illusione di essere giusti. Fa che ogni volta che siamo assaliti dalla incredibile pretesa di essere a posto, abbiamo il coraggio di fissare il nostro sguardo sullo spettacolo della croce, pensando che è proprio al mio posto che tu hai donato la vita. Io dovevo essere e devo essere punito e crocifisso e non tu che sei l'innocente. Ti prego di ferire il nostro cuore col tuo amore, perché anche noi, anche da noi sgorghi un po' della tua tenerezza. O Maria, tu che sei la madre dell'amore gratuito e della pietà, non stancarti mai di starci accanto nel cammino della nostra vita e di condurci a contemplare la croce, dove tu, unita nella passione e nella morte del tuo figlio, hai generato noi, Chiesa del Dio vivente. Amen. Il titolo che ho dato a questo quarto capitolo è Lo scandalo e la compassione di Giona. Due cose che sembrano contraddittorie. E vediamo che cos'è questo scandalo. Leggiamo il testo. Allora, abbiamo visto, Dio ha deciso di non punire Ninive perché si era pentita, eccetera, eccetera, e dunque una grande gioia. Perché? Perché Dio crede che nell'uomo ci siano ancora delle risorse grandi di ripresa. Ma ciò dispiacque a Giona e si irritò. Viene in mente la parabola dei due figli, no? Il figlio torna, fa festa, il padre esce per dire: vieni dentro, io non voglio entrare a questa festa. Ricordate bene cosa dice, no? Non lo chiama neanche padre, lo chiama tu, no? E non chiama neanche il figlio fratello, lo chiama questo tuo figlio, non è mio fratello, è tuo figlio. Un po' come quando, no, marito e moglie litigano, oppure quando, se il loro figlio è bravo: hai visto il mio bambino com'è bravo? Non ha studiato? Guarda tuo figlio che non ha studiato, ha capito? Allora gli detto: tuo figlio, secondo, non è vero? Che succede in famiglia queste cose qui, no? E allora, e così succede che rischiamo di essere dentro, ma di essere dentro critici e scandalizzati. Perché? Ma perché Dio ha aperto la porta anche a quello che se n'è andato da casa, perché sembrava perduto. E dunque si irritò. Egli pregò il Signore e disse: Signore, non era forse questo il mio pensiero, cioè la mia paura, quando ero ancora al mio paese? Ecco, qui si capisce perché è scappato. Per questo io per la prima volta ero fuggito a Tarsis, perché sapevo che tu sei un Dio pietoso, misericordioso, longanime, di molta grazia, che ti penti del male. Guardate che forse nella Bibbia voi trovate lento all'ira. Lento all'ira. Ora, è una traduzione bella, è vera, è così. In ebraico è Derech HaPaim, è una delle caratteristiche di Dio, che però se noi traduciamo letteralmente non c'è né lento né ira. Cioè, derekapaim vuol dire lungo di narici. Cosa vuol dire avere le narici lunghe? No? Avere un grande respiro. Noi siamo sempre col fiato corto, quindi agitati perché è qui. E Dio dice, tira il fiato, respira. Cioè questo Dio che ha tilà tutto il tempo, questo Dio che ha un grande respiro. Quindi in questo senso è anche bella la traduzione che io ho preferito mettere qui, longanime. Cioè dove longo vuol dire lungo, animus vuol dire respiro, tu hai un grande respiro, tu sei un Dio pieno di respiro, un lungo respiro, non sei un Dio che vive soffocato alle ansie, no? Per quello che io volevo scappare, perché sapevo questo. Tu sei il Dio che ha molto grazia, che ti penti del male. Ora dunque, notate bene come è arrabbiato, Signore, prendi la mia vita, perché per me è meglio morire che vivere. Io avrei voluto vedere i fulmini cadere su Ninive, città disgraziata, crudele, maledetta, corrotta, eccetera, ed ecco che invece tu l'hai salvato. Il Signore rispose, è giusta la tua collera? Domanda. È giustamente che sei arrabbiato? Allora Giona uscì dalla città. Era disgustato, no? Si sedette di fronte alla città, si costruì una capanna e si sedette dentro all'ombra, perché fa caldo, quindi una capanna di frasche, per vedere cosa sarebbe capitato alla città. Vediamo. Ma il Signore, Dio, procurò un ricino che crebbe al di sopra di Giona, perché vi fosse ombra sopra la sua testa. Non so se avete mai visto la pianta di ricino, ha delle grosse foglie, sembra foglie di fico, dei frutti anche, che guai, sono tossici, tanto è vero che viene ricavato l'olio di ricino, che voi sapete che cosa serve, ma in realtà mangiare uno di quei frutti si rischia di finire all'altro mondo. Però questo olio è un olio che serve per purgare comunque. E quindi il ricino crebbe al di sopra di Giona, perché vi fosse ombra sopra la tua testa, perché fosse liberato dal suo male. Era arrabbiato e Dio dice, ti consolo un po' io, dai, una bella ombra, arriverà un venticello fresco, vedrai che bello. Giona si rallegrò molto del ricino, notate bene, vedete il paradosso, si sente triste perché una città è liberata ed è contento di un ricino. Dopo Dio glielo farà notare, ma insomma sei logico, no? Sei scappato, preferivi morire annegato piuttosto che andare a Ninive. Adesso sei arrabbiato perché i Niniviti sono... In effetti lui aveva giocato sul minimo, no? Ha fatto una predica di 6 parole, dice, così almeno nessuno... E invece bastano 6 parole e si convertono. E quindi ha dimostrato che quelli di Ninive magari sono anche migliori di Giona. E ricordate che Giona, Iona, è il simbolo di Israele. Quante volte tu, Israele, credi di essere bravo perché sei stato eletto da Dio, ma in realtà sei peggio di quelli di Ninive, perché se loro avessero ricevuto quello che hai ricevuto tu, forse non sarebbero a questo punto, no? Quanta gente non ha fede perché non è stata educata alla fede? Quante volte invece noi, che abbiamo ricevuto tanto, viviamo nel minimo, no? Navighiamo sempre a vista. Ecco, così un po'. Ma il Signore procurò il ricino. Al sorgere dell'aurora del giorno dopo, quindi la notte, no? Dio provvide un verme, il quale rose le radici del ricino che si seccò. Quando spuntò il sole, procurò un turbinoso vento orientale, no? Quel vento orientale che si chiama il Kamsim, lo chiamano così in ebraico perché viene dal deserto e secca tutto, ti manca, devi chiuderti in casa e basta, perché anche, c'è anche in giro sabbia nell'aria, no? Il vento orientale, sicché il sole dardeggiò sulla testa di Giona, egli si sentì dell'irmeno e chiese di morire. È meglio per me morire che vivere. Tarda, prima dire che sta bene, adesso mi hai dato vicino, me lo togli, insomma, no? Dio disse a Giona, è giusto che tu sia irritato per il ricino? Rispose, sì, è giusto che io mi irriti fino a morire. Il Signore soggiunse, tu hai compassione del ricino, per il quale non hai faticato, non hai fatto niente per farlo crescere. sicché in una notte sorto, in una notte finito. E io non dovevo aver pietà di una grande città come Ninive, nella quale sono più di 120.000 esseri umani che non distinguono la mano destra dalla sinistra e tanto bestiame. Finisce così il libro di Giona. E quindi capite che è un libro che finisce in maniera interrogativa, per dire, e tu cosa dici? La domanda, in realtà, proviamo a domandarci, chi è che doveva essere convertito, Ninive o Giona? Perché per Ninive sono bastate 6 parole, per Giona, che pure era profeta, era ancora lontano, che in fondo capite chi è, anche qui, guardate, l'ironia di questa storia è l'ironia di noi che siamo cristiani, degli israeliti, per dire, tu che sei israelite e che ti credi tanto grande, non ti domandi mai, ma ti sei convertito? Oppure sei sempre lì ad arrabbiarti perché gli altri si convertono, perché tu credi di essere già arrivato? Il primo convertito dovrebbe essere Giona, capite? È bello però vedere che intanto questo capitolo dice che Dio si pentì del male che aveva minacciato e non lo fece. E così si concludeva il terzo capitolo di questo brevissimo libro. E così poteva concludersi anche la vicenda di Giona. E Giona allora si rallegrò, fece una grande festa, disse: Dio grande, potente, onnipotente, misericordioso, che bello, Signore, io proclamo le meraviglie che hai fatto. E invece no. La tristezza, ricordate, è diabolico, rattristarsi del bene dell'altro. Questo si chiama invidia, si chiama occhio cattivo, in greco nel Vangelo l'invidia, il tuo occhio invidioso perché io sono buono, in realtà in greco c'è scritto ophthalmos poneros, cioè il tuo occhio, il tuo sguardo è cattivo invece di interpretare bene le cose che io faccio. Appena che vedi quello, guarda che gli è andato ancora bene, ci giunge a lui, no? E invece, ecco, questa è l'invidia, il rattristarsi del bene dell'altro. E invece no, le cose vanno diversamente. Giona non è contento della piega che hanno preso gli avvenimenti. Ciò dispiacque. È strano, no? In fondo Giona è uno che ha sperimentato la misericordia. È stato sputato dal pesce. Il Signore lo ha rimesso sulla terraferma. E poi si arrabbia perché gli altri è andata bene. Capite? Capite che c'è tutta una storia che è la nostra storia, no? E quindi lui avverte come ingiusto o antipedagogico il comportamento di Dio nei confronti di Ninive. Troppo comodo, Signore, vedi? Sì, per qualche lacrimuccia tu adesso. Per Giona la misericordia è una cosa che deve essere usata con parsimonia. Parrebbe addirittura geloso dell'amore di Dio. E non è solo un atteggiamento che troviamo nel libro di Giona. I Vangeli lo troviamo frequentemente, è l'atteggiamento degli apostoli che Gesù denuncia spesso nelle parabole. Essere collaboratori scelti di Dio è qualcosa di molto grande, ma rischia di farci ritenere dei privilegiati, gli unici toccati dalla misericordia, gli unici ad aver fatto un solido cammino di conversione e di ascesi. E gli apostoli vengono ripresi da Gesù per questo. Signore, abbiamo trovato uno che scacciava i demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo proibito, perché non erano i nostri, capite? Cioè, soltanto noi abbiamo il diritto di fare alcune cose. E Gesù dice, guarda che il bene, se è bene, viene sempre da Dio. Che venga da destra, da sinistra, che venga da CL, da Azione Cattolica, dai neocatecumenali o da qualunque altro, è bene. E il bene ha un solo padre, un solo autore, Dio, sempre. E noi abbiamo un po', siamo gelosi, no? Ma come, Signore? E ricordate anche lì i servitori e i collaboratori che vengono invitati nella vigna dal Signore, no? Anche lì Dio dà a tutti gli operai, anche quelli dell'ultima ora, un denaro che era il prezzo, era il costo di una giornata di lavoro, era un denaro, era il salario sindacale di una giornata di lavoro, un denaro. E allora questo va a lamentarsi col padrone, dice, ma scusa, io ho voluto dare a lui quanto a te. A te ho promesso un denaro, boh. A lui ho detto, ti darò quello che è giusto, e a lui do questo. Tu sei geloso, sei invidioso, perché io sono generoso, ecco qui. È la gelosia per la generosità di Dio. E pensate ancora all'altra parabola, quella del servo spietato. Dio gli ha dato un debito, gli ha condonato un debito incredibile. Fate un calcolo se riuscite. Gli doveva 10.000 talenti, cifra esagerata. Il talento erano 35 a 40 kg d'oro o d'argento, moltiplicate per 45. Kg d'oro, non era una monetina il talento, eh? Per cui quando Dio dice che diede a uno 5 talenti, a uno 2, a uno 1, a ricevere anche un talento, vuol dire che Dio non è spilorcio, ti ha dato comunque da 35 a 40 kg d'oro, quindi nella tua vita hai comunque qualcosa, non hai niente, non è stato spilorcio. Questo gli doveva, cioè tu sei in debito con Dio di un debito da capogiro. Pensate che gli ebrei hanno fatto la guerra dell'anno 66, che poi finisce nel 70 con la distruzione di Gerusalemme, perché Gessio Floro, l'ultimo procuratore romano, aveva allungato le sue mani rapaci sul tesoro del Tempio, e sapete in quanto consisteva il tesoro del Tempio, per cui ha fatto la guerra? 6 talenti, quindi mettete 40 per 6, che era una bella cifra, per questo ha fatto una guerra. Ebbene, questa parabola dice, un tale doveva 10.000 talenti, e allora il padrone dice, no, deve essere venduto tu, la tua casa, i tuoi beni, e questo lo supplica, e Dio, il padrone ebbe compassione. Questo uscì, proprio mentre usciva, trova un suo servo, compagno, che gli doveva 100 denari. 100 denari sono 100 giornate di lavoro, 3 mesi e mezzo circa di lavoro. Certo, una bella cifra, no? Ma pensate in confronto ai 10.000 talenti. Lo prese, restituisci quello che devi! Era appena tornato ad aver ricevuto un dono grande, poteva dire, uff, ma questo è niente, questo è un soffio di vento. E invece no. E anzi lo fece mettere in galera, questo lo supplica come ha supplicato, Signore abbi misericordia con me, abbi misericordia, ti restituirò tutto. Il suo padrone si provò misericordia, ricondonò tutto, e lui invece no. E allora ecco che il Signore ti dice, non dovevi tu essere pietoso col tuo compagno, dal momento che io ti ho condonato tutto un debito da capogiro. Ecco, noi siamo così, no? Riceviamo in dono un debito da capogiro, e poi siamo più spilorci nel dire, fare un sorriso a uno che ci ha fatto uno sgarbo. Ricordate che Dio userà con noi la misura che abbiamo usato con gli altri. E come forse l'esempio più simile a quello di Giona è appunto quello che vi dicevo prima del fratello che è rimasto in casa e che si lamenta perché il padre è stato generoso col fratello che è tornato. E lui gli dice, ma tu sei sempre con me. E quello che è mio è tuo, ma lui se n'è andato, era morto ed è tornato a vivere, era perduto, è stato ritrovato, capite? Quindi è un atteggiamento, quello di Giona, che è un atteggiamento immaturo, che ha le sue radici in una idea errata di Dio e del suo amore. Per cui lui pensa che l'amore di Dio sia il premio per i buoni. L'amore di Dio non è il premio per i buoni. L'amore è la risposta al bisogno del cuore dell'altro. Che se io ti amo, ricordate quante volte nelle famiglie c'è questa idea, no? Il modo più semplice per manipolare i bambini è cominciare a dire, se farai il bravo ti compro la bicicletta. Per cui l'amore è una cosa che io merito se faccio il bravo, no? Ah, tu sei la consolazione della tua mamma. Oppure tu hai fatto la gioia, mi farai piangere, ecco l'altro ricatto, no? Una serie di ricatti affettivi per dire, ricordati che l'amore è il premio per i buoni, se non sei buono ti tengo il broncio. E capite che qui siamo veramente al di là, ed è proprio questa, Dio non è così. E allora ecco l'idea però di Giona, l'amore è il premio per i buoni, questi sono cattivi, niente amore, no? E invece Dio ha un lavoro paziente. Ed è discreto, silenzioso. Dio interviene senza prediche, senza lunghi discorsi. Non ci sono neanche riproveri o castighi. Pensate che cosa vuol dire questi niniviti che appena sentono queste parole si convertono. E Dio dice, ah bene, dovete fare penitenza, mi raccomando, perché adesso è comodo convertirsi così. No, Dio non fa così. No? Dio entra in casa di Zaccheo e non dice, è comodo Zaccheo adesso convertirti, adesso devi fare un po' di penitenza, quindi mettiti il cilicio, 6 mesi di penitenza, pane e acqua, perché sei un disgraziato. E invece dice, no, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perfino alla samaritana. Non dice, ah sì, disgraziata, 5 mariti, spudorata che non sei altro, e adesso con chi sei? Tutti parlano male di te, hai vergogna perfino a venire al pozzo, perché arrivi quando non c'è nessuno, arrivi a mezzogiorno, perché l'acqua vengono a prendere al mattino, tu sei arrivato a mezzogiorno, vedi che tutti ti parlano alle spalle, sporcacciona che non sei altro. E Gesù invece, vai a chiamare tuo marito. Non ho marito. E Gesù, sì, è vero, non l'hai adesso. E questa va via, dice, mamma mia, non mi ha rimproverato. Venite a vedere un uomo che non è come gli altri, che mi rimproverano sempre. Ma ha detto tutto quello che ho fatto, non mi ha rimproverato. E lo vanno a cercare e gli dicono di rimanere con lui. E stette lì 3 giorni, con i samaritani, con quelli di Ninive, capite? E quindi proprio qui, ora che per Giona Dio fa un gesto di tenerezza, pensate, Dio per smuovere Giona ti fa questo gesto, ti fa il ricino, ti dà sulla tua testa, l'ombra, eccetera. È bastato che questo ricino, per cui tu non hai fatto niente, se ne va e tu vai subito in panico. Tu ti credi già di essere stato trattato ingiustamente. Guarda cosa fa per me, con tutto quello che io ho fatto per lui. Cosa ha fatto lui, Giona? Ha fatto solo disastri, danni e... Dio dice di andare, lui scappa, gli dice di predicare, lui dice le parole, dice di attraversare l'Indive, lui fa per un giorno, capite? Che soddisfazione, no? Ma più spilorcio di così non poteva essere, e poi pretende che Dio sia con lui misericordioso. Ecco, e quindi, è come in fondo Giona fa come il bambino, no? Tu non mi vuoi bene perché mi hai tolto l'unica cosa a cui tenevo. Così, Dio rende Giona consapevole del proprio egoismo, cioè in fondo questa storia del ricino è un modo per convertire Giona. Ma Giona, tu non ti rendi conto del tuo egoismo, che stai piangendo su un ricino, ma c'è una popolazione che tu volevi far fuori tutta, ed è una popolazione di tantissimi abitanti. E quindi gli fa capire che non è animato davvero desiderio di bene nei confronti degli altri, perché rifiuta di uscire dai propri schemi, perché è continuamente ripiegato su di sé. Tu te la prendi tanto per un ricino per cui non hai fatto niente. Te la prendi perché ti ha fatto un torto il Signore, ma non pensi a quanta gente. Tu per i tuoi problemi vedi una cosa enorme. E per quelli degli altri, gli altri sono niente, i tuoi sono enormi, no? Il tuo ricino è un grattacielo, una città che viene ad essere distrutta è una stupidaggine, capite? Che noi siamo sempre un po' così, no? Non sai vedere se non te stesso, ecco l'egoismo, vedere soltanto se stesso. Il tuo egoismo è come un velo sottile, ma molto fitto, spesso dietro il cristallo della tua vita, attraverso di esso non vedi nessuno, ma solo te stesso. Perché il velo, ricordate, quando un cristallo, io metto dentro un bel velo nero, magari, diventa uno specchio. Quindi, cos'è il cristallo da cui dovevo vedere gli altri? Diventa soltanto un modo per vedere me stesso. Ecco l'egoismo. Quel dono che ti ho fatto dello specchio, del cristallo per vedere fuori, è servito solo per vedere te stesso, per chiuderti te stesso. E quindi Dio ha toccato la radice della nostra mancanza di compassione. Ricordate che compassione significa capacità di prendersela per gli altri, vuol dire provare a condividere la fatica e la gioia dell'altro, entrare nei panni dell'altro, o meglio ancora amare col cuore di Dio, ecco la compassione. E questo il mistero della Pasqua che noi siamo chiamati a vivere, capite? Pasqua vuol dire passaggio, c'è un passaggio che dobbiamo fare, dalla chiusura in noi all'apertura del cuore, come quello di Dio. Siamo chiamati a condividere, a far diventare Dio il centro propulsore di tutta la nostra vita. È da questa misericordia appresa, imparata, contemplando l'amore di Cristo crocifisso che grida Padre perdona loro, che anche noi diventiamo ricchi di pietà e di compassione. E è da qui che impariamo a diventare lucerna che splende nella casa. Vi ricordate il titolo che ho dato a queste nostre riflessioni? Non si nasconde la lucerna accesa, ma la si pone a rischiarare la casa. E quindi fissiamo ancora lo sguardo su Gesù, che si dona a noi e lasciamo che sia Lui a scuoterci dal nostro torpore, a liberarci dal nostro egoismo che ci impedisce di amare, che ci fa piangere sui nostri ricini. Quanti ne abbiamo di ricine? Abbiamo una piantagione di ricini per tutta la vita, piangerci sopra, no? E il Signore oggi ci dice: non temere, io ho vinto il mondo, io ti rendo forte, comincia tu a convertirti. La domanda è per noi, quella domanda che finisce, con cui finisce il libro di Giona, che vi dicevo è una storiella, è un libro didattico, però è questo che ci vuole insegnare, credo, tra le tante cose.